redigio.it e la storia continua. Uno speciale elezioni e il potere va alle urne. Continua dalla puntata precedente. La negoziazione del consenso. Tutte le elezioni dovevano compiersi sia per ispirazione divina, sia per scrutinio, sia per compromesso. Canone 24. Dal momento che la ragione stessa dell'elezione era la coesione della comunità, il suo più auspicabile svolgimento si riduceva a un'intesa immediata e unanime in favore di un singolo candidato. La concordia perfetta e spontanea fra gli elettori era ritenuta come ispirata quasi miracolosamente dalla volontà di Dio. Beh, questa situazione ideale era sicuramente molto rara, anche in quei luoghi di perfezione che erano i monasteri. Lo scrutinium, vale a dire l'inchiesta o esame tramite il voto, votum, di ciascuno, era infinitamente più frequente. Ma anche in questo caso l'imperativo del unitas ecclesiae, motivata dalla ricerca prioritaria di un accordo anche generale. E la procedura dello scrutinio comprendeva, dunque, prima un voto propriamente detto, una fase di trattatio, di negoziazione, la cui funzione era quella di creare il consenso più largo possibile. L'autorità gerarchica o il gruppo dominante facevano allora pressione sugli elettori perché si schierassero in favore di un unico candidato. E per tutto l'Alto Medioevo, papi, vescovi e abati furono così eletti all'unanimità e si cercava ad ogni costo di evitare la disfatta di una minoranza. Una volta noti i risultati dello scrutinio, perché questo tipo di divisione comportava spesso la zizzania della doppia elezione. Tale caso si verificò nel 1130 e nel 1158, quando Innocenzo II e Alessandro III furono i primi papi dopo il VI secolo a non essere eletti all'unanimità. I cardinali che non avevano votato per loro proclamarono altri vincitori con l'inevitabile conseguenza dello scisma. Ed eccoci alla scelta dei migliori. La divisione dei voti non era dunque ammessa che come un male minore. E nel 1447 ancora il Papa Eugenio IV consigliava ai cardinali di eleggere un uomo ordinario all'unanimità, piuttosto che una personalità rimarchevole a maggioranza. L'elezione di un candidato in assenza di unanimità poteva essere messa in discussione solo nel caso in cui questi avesse riunito sotto di sé i voti della senior et major pars, non solamente le voci della maggioranza, ma anche quelle della parte più sana, vale a dire degli elettori, quelli più saggi, più atti a compiere una buona scelta. E nel VI secolo, la regola di San Benedetto aveva istituito la preponderanza della senioritas sulla maioritas, nel caso dell'elezione di un abate indegno. L'idea di una superiorità del criterio qualitativo sull'aritmetica delle voci rimase profondamente radicata nelle mentalità. In pratica, tutti gli scrutini erano seguiti da una procedura di collatio, una discussione generale dei meriti dell'eletto e dello zelo oppure delle motivazioni degli elettori che si erano pronunciati in suo favore. Una minoranza anche ridotta poteva essere allora indefinitamente opporsi all'elezione, avanzando argomentazioni fondate sul principio della senioritas. E le autorità gerarchiche avevano il giusto titolo per esprimere un giudizio di qualità e quindi il loro controllo sulla scelta collettiva era favorita. Ma la prevalenza della senioritas divenne sempre più spesso fonte di blocchi, il che è l'origine della crescente affermazione del principio della maggioranza. Nel 1179 il Concilio Laterano III istituì la maggioranza dei due terzi per l'elezione del Papa, regola in vigore ancora oggi, ma lasciò ancora la possibilità per una minoranza di rigettare con una ragione valida il risultato di una votazione. E un secolo più tardi, il Secondo Concilio di Leone, 1274, proibì le argomentazioni di indegnità contro un vescovo o un abate che fosse stato eletto con i due terzi dei voti, ma solo dopo due elezioni infruttuose. L'ordine domenicano aveva allora già adottato il voto a maggioranza assoluto per quella maggior parte delle sue elezioni interne. Nel sesto corpo legislativo promulgato nel 1298, Papa Bonifacio VIII decretò, infine, la superiorità di un semplice numero di senioritas per determinare il vincitore dello scrutinio. Ma questa decisione fu lontana da trovare un'applicazione universale. Nella Chiesa la buona elezione restava quella che riuniva i due criteri qualitativo e quantitativo, e in questo modo le tre esigenze cristiane del libero consenso, dell'unità e dell'autorità, fondata sulla competenza a conoscere la verità. www.redigio.it e la storia continua.